Radio Sheffield, la migliore alternativa.
Siamo in diretta radio. Bene, buonasera a tutti e tutte. Siamo con Lucio Brotto di Etifor. Adesso spiegheremo ovviamente cos'è Etifor. Intanto ciao Lucio.
Ciao, grazie mille, grazie a chi è qui presente e a chi ci ascolta.
Bene, io introduco un po' questa serata. Questa serata si inserisce all'interno di un progetto che stiamo seguendo da 3 anni come Sherwood Festival, che si chiama Sherwood Change for Climate Justice. È un progetto ampio, complesso, che parte ovviamente da quelle che sono state le lotte dei movimenti climatici degli ultimi anni, e aveva come obiettivo, e ha tuttora come obiettivo, quello di rendere il festival plastic free, ma non solo, quello di costruire momenti di discussione, momenti di approfondimento sul tema climatico, che come sappiamo e come vediamo ogni giorno, basti pensare a quello che sta succedendo da 1 anno e mezzo con una pandemia che per la prima volta nella storia è portata da un fattore ambientale. Bene, quindi Sherwood Change for Climate Justice e tante cose, e approfondimento e pratica, quindi ridurre, anzi mettere a portare a zero tutto quello che riguarda la plastica, ma è anche un progetto che si chiama WOW, e poi entreremo con Lucio nel merito di questa cosa. Intanto, che cos'è Etifor?
Beh, Etifor essenzialmente è fatto di persone, di una 30ina di persone che hanno una visione comune del mondo, che è quella dove l'uomo insieme con la natura ritrova il proprio equilibrio. E per farlo, ecco che valorizziamo le aree naturali, quindi aiutiamo le persone, le imprese, le pubbliche amministrazioni a rendersi conto di quello che è il valore della natura. E quando capisci qual è il valore, non parlo solo economico, ma parlo anche proprio esistenziale, sociale, ecco che cominci a rispettarlo. Quindi siamo un'azienda privata, un po' particolare, siamo partecipati dall'Università di Padova, quindi ecco che la scienza è il primo valore fondante di questa impresa.
E nasce tra l'altro come spin-off dell'Università di Padova, quindi all'interno comunque di una visione un po' contraddittoria, poi entreremo da parte dell'università soprattutto, entreremo nel merito di questa questione. E come dicevamo, Etifor noi l'abbiamo incrociata per un progetto inserito all'interno della campagna Sherwood Change for Climate Justice, e il progetto si chiama WOW. Spiegacelo meglio.
Beh, certo, allora lo Sherwood Festival chiaramente è molto conosciuto da noi, che abbiamo la sede nella stessa città dove nasce, no? E ci è piaciuto tantissimo il titolo, perché la climate justice fa riflettere sul fatto che non è possibile lottare contro la crisi climatica se non c'è una giustizia sociale, economica e ovviamente una lotta alla povertà. E quando abbiamo saputo di questa iniziativa abbiamo detto, beh, Sherwood, il nome ci ricorda una foresta. Quindi perché non andare a costruire delle foreste che ci aiutano ad azzerare gli impatti? Chiaramente non è solo questo lo scopo, e ecco che lì abbiamo un programma dedicato che si chiama WOW Nature, dove tutti, cittadini, persone, imprese, possono prendersi cura di aree naturali, proteggere le foreste esistenti o crearne di nuove. Ma non basta quello, perché l'albero è l'icona alla lotta alla crisi climatica, ma non è l'unica soluzione. Chiaramente prima di arrivare a prendersi cura di alberi, a piantarne di nuovi, è importante ridurre i propri impatti ambientali, cosa che la campagna Sherwood Change for Climate Justice ha messo come primo pilastro.
E soprattutto ha messo come primo pilastro dentro però una consapevolezza che non fosse quella della responsabilità individuale il nesso, il problema principale, anzi ha la sensibilizzazione individuale e una pratica, poi magari su questo mi piacerebbe interagire, è una pratica importante perché comunque poi mettendo insieme i comportamenti individuali poi si raggiunge o si possono raggiungere meglio gli obiettivi. Però siamo partiti dal presupposto che il problema della crisi ecologica fosse portato in realtà non dai comportamenti ma da un modello di sviluppo, quindi cercando anche un po' di rompere questa narrazione che vedeva e faceva ricadere troppo sugli individui il peso di una crisi che invece è una crisi assolutamente capitalista.
Sì, sì, certo. Sicuramente ci sono delle radici fondanti. Poi è vero che i singoli, come anche chi organizza eventi, può fare la differenza. E questa è la base di discussione per lo Sherwood Festival. Siamo andati a calcolare gli impatti del festival. Ora, gli impatti del festival sono all'incirca 100 tonnellate di anidride carbonica, che è l'unità di misura del cambiamento climatico. Cosa significa? Un'auto in Italia in media emette 2 tonnellate, quindi è come se ci fossero 50 auto che girano sempre. Ma da dove arrivano? 85% di queste, quindi 85 tonnellate su queste 100, arrivano dagli spettatori, da chi arriva al festival. Quindi un qualcosa che il Sherwood Festival può controllare fino a un certo punto. Chiaro, può eliminare la plastica, può fare eliminare i generatori a gasolio, usare energia rinnovabile e quant'altro, ma non eliminerà quell'85%. Ed è un problema comune per tutti gli eventi. Okay? E il festival Sherwood, che nella sua normalità pre-Covid ha circa 150.000 presenze, no?
E quest'anno probabilmente ci arriveremo più o meno a una cifra simile, almeno lo speriamo. E continua, scusami Lucio.
No, ecco, quindi l'importanza è stata innanzitutto con il progetto, quello di identificare gli impatti e andare a ridurre a livello di organizzazione del festival, quindi via i generatori, quanto possibile via la plastica, massimo riciclo, energia rinnovabile, ma poi ecco che quest'anno abbiamo introdotto una novità, dove ogni persona che entra al festival può, con un euro, prendersi cura di quegli impatti che non poteva evitare. Chiaro, il festival, bus, biciclette, favorisce tutto il movimento, il trasporto, diciamo, la mobilità sostenibile. Però non può evitare di chi arriva qui da distante e vuole vedersi un concerto. Ecco che quelle persone all'entrata, con un euro di donazione, possono azzerare, aiutarci a costruire nuove foreste, la foresta di Sherwood, per catturare la CO2 residua e rendere il festival, insieme con gli organizzatori, climate positive. Ovvero un festival che cattura più CO2 di quella che emette, ovvero un festival che lascia il territorio, Padova, Veneto, Italia, mondo, meglio di come l'ha trovato.
E speriamo che questo avvenga per la questione dell'impatto ambientale, anche per l'impatto culturale e sociale, come dicevi tu, sono temi che si intrecciano. Mi faceva riflettere prima una cosa che dicevi, l'albero come il simbolo storico poi dell'ecologismo e anche delle lotte ecologiche. La questione della deforestazione, quindi, e della riforestazione, che sarebbe insomma un obiettivo davvero, davvero interessante, è un tema davvero spinoso, non ci riusciamo a liberare di questa cosa. Abbiamo visto il Brasile che bruciava, l'Australia, adesso il Canada, ed è un gatto che si morde la coda, un cane che si morde la coda, non voglio essere specista, però è davvero uno dei simboli di questo cambiamento climatico, che però è prodotto non dall'attività umana ma dall'attività produttiva. Questo è una cosa che bisogna saper dire e soprattutto bisogna saper divulgare.
Ma allora, sicuramente la crisi climatica ha due aspetti fondamentali. La prima è che ci dice chiaramente che da quando abbiamo avuto la rivoluzione industriale, quindi abbiamo cominciato a consumare combustibili fossili non rinnovabili, le emissioni sono andate alle stelle, quindi dobbiamo ridurre l'uso di risorse non rinnovabili. Il secondo aspetto è che purtroppo si manifesta con eventi estremi. In tutto il mondo vediamo incendi prolungati, vediamo tempeste come quella di Vaia, qui nelle Dolomiti, nelle Alpi, che distruggono in 5 minuti 70.000 campi da calcio di foresta. Sono proprio manifestazioni della crisi climatica. E se volessimo dire due azioni inderogabili che ognuno di noi può fare per lottare contro la crisi climatica, ce ne sono solamente due. La prima, che è ben rappresentata stasera perché in parallelo ci sono i Climate Riders, è come ci muoviamo. Usare meno possibile le automobili è la soluzione, che non è solo il carburante che usi, ma è lo spazio per i parcheggi, l'acciaio per le infrastrutture, le strade e tutto quello che ci va dietro. Secondo aspetto importante è quello che mangiamo. Se riusciamo a ridurre il quantitativo di carne nelle nostre diete, abbiamo un impatto che è 50-80 volte inferiore in termini di distruzione di foreste, perché quelle foreste brasiliane che vengono distrutte prendono due pezzi di legno, gli unici due che conoscono, perché non conosciamo le altre specie, da quanto difficili sono, ci danno fuoco a tutto il resto del bosco e ci mettono le vacche, i manzi, per fare la carne, per fare poi soia e quant'altro. Quindi queste due scelte sono quelle che, se vogliamo essere coerenti e non ipocriti, dobbiamo in qualche maniera considerare.
E queste sono ovviamente scelte individuali che poi, dentro una consapevolezza collettiva, possono fare la differenza. Però è vero, sulla questione ad esempio degli allevamenti, noi l'altro giorno a Venezia, prima della mobilitazione contro il G20 e la finanza, abbiamo fatto un dibattito, un'assemblea, all'interno della quale è intervenuta anche una ragazza dell'assemblea antispecista, che ha portato il tema dell'antispecismo e come dire, dibatteva proprio su questi temi, su quanto la questione degli allevamenti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale, sia impattante. La domanda che ti faccio è questa: quanto il comportamento individuale può incidere, l'hai detto, ma quanto poi dobbiamo essere bravi e conseguenti con queste scelte per andare poi a rompere un po' gli schemi? Perché nel momento in cui, io faccio l'esempio del Veneto, una fabbrica come la Miteni è stata lasciata inquinare dalla politica, è stata chiusa dai cittadini, ma continua a fare danni. E allora poi là il comportamento individuale conta poco, conta nel momento in cui si lotta insieme.
Beh, certo, se costruiamo una base di persone che esigono mobilità ciclabile, alternativa, responsabile, che prediligono prodotti che non alimentano deforestazione, costruiamo anche una base poi politica di voto che sceglie delle persone che non basano la loro il scontro politico sul numero di chilometri di autostrade che creano. È chiaro che lì si può arrivare, dal basso si arriva all'alto e dall'alto poi si ritorna verso il basso.
Si ritorna verso il basso, e poi, perché poi dopo l'altro problema dell'impatto è quello delle grandi infrastrutture. Ricordiamo che in pieno Covid Zaia trionfalmente inaugurava la Pedemontana, che è l'opera, la grande opera con più cubatura che c'è, cubatura ovviamente per territorio, cioè rispetto alla porzione di territorio che c'è in questo paese, che è una cosa davvero inquietante, tra l'altro pagata a debito, con i soldi dei cittadini, che è un'altra cosa inquietante. E continuiamo questa discussione, che a mio avviso è molto interessante. Etifor si muove su tre livelli. Spiegaci un po' quali sono, e spiegaci anche quelle che possono essere le prospettive. Come aiuta le persone nella consapevolezza, nel raggiungere una consapevolezza rispetto alla crisi climatica, in generale rispetto ai temi ambientali?
Allora, diciamo, abbiamo tre valori sui quali nessuno all'interno di Etifor discute. Tutti si trovano d'accordo, che sono quelli che ci aiutano a risolvere i momenti difficili. Il primo è la scienza. Facciamo una decisione? Facciamolo su una base scientifica, non solo sull'emozione, ok? Non lo ragioniamo solo con il petto, ma anche con la testa. Secondo ragionamento è l'innovazione. Cerchiamo, visto che operiamo su 40 e passa paesi del mondo, le migliori soluzioni. Sfruttiamo la globalizzazione per gli aspetti positivi, no? Il terzo aspetto è la buona governance. È una parola difficile, ma significa come vengono prese le decisioni. Se poche persone, poche realtà prendono decisioni sul come viene gestito la natura, i fiumi, le foreste, le città, non va bene.
Come succede nei G20 dell'economia, dell'ambiente.
La modalità attraverso la quale le decisioni vengono prese deve essere partecipata, deve essere ascoltata. Questi sono i tre valori. Poi si ripercuotono sul come diamo aiuto alle persone. Allora ecco che abbiamo un'area che si occupa di dare aiuto a chi è proprietario di aree naturali. Può essere il singolo cittadino che ha un ettaro, mezzo ettaro, due ettari, il governo che ha migliaia di ettari, l'impresa. Abbiamo un'area che invece si occupa di farti spendere i soldi nella maniera più corretta. Si chiama l'area degli investimenti sostenibili. Quindi vuoi usare i tuoi soldini, i tuoi risparmi in maniera corretta? Vuoi fare una donazione? Come indirizzarla al meglio? Sei un'impresa che vuoi cambiare il tuo modo di operare? Come investire al meglio nel rispetto della natura per ottenere, per esempio, obiettivi di tipo climatico? Il terzo livello invece è quello del turismo responsabile, sviluppo locale responsabile. Prendere coscienza, e credo che questo sia è stata la rivoluzione col Covid, perché si è passati da un turismo internazionale mordi e fuggi al riscopro il parco dietro casa, riscopro il fiume dietro casa. Sotto un certo aspetto ci ha insegnato molto, diciamo. Ecco che lì abbiamo degli esperti che invece aiutano a valorizzare prodotti, servizi e la bellezza locale.
E tra l'altro proprio su questa cosa del turismo, una quasi breaking news. Praticamente pochissimi minuti fa ci è arrivata una notizia che è uscito il decreto per cui dal 1 agosto non ci saranno più navi, grandi navi a Venezia, superiori alle 25.000 tonnellate. Bene, questa è una cosa importante, però ci pone una questione. Oltre ovviamente noi siamo contenti perché le abbiamo cacciate noi le grandi navi dalla laguna, noi ovviamente tutte le persone che si sono mobilitate a proposito di consapevolezza collettiva, però ci pone un problema perché ci hanno sempre raccontato il fatto, la storiella, che le grandi navi portassero turismo. Ecco, questa cosa qua ovviamente è un esempio, probabilmente il più grande, probabilmente in una delle città che è il simbolo del turismo. Come riusciamo a combattere questa cultura?
Beh, allora, è indiscutibile che le grandi navi portino persone, però la modalità di utilizzo di Venezia, di sfruttamento di Venezia, che ha la persona che arriva con la grande nave, è mordi e fuggi. Arriva, prende gli stessi prodotti in maniera rapida. L'alternativa che anche noi, Etifor, abbiamo contribuito a collaborare è la rete escursionistica veneta, una rete di ciclovie, passaggi pedonali e ipovie che attraversa tutta Venezia, sia dalla parte di Palestrina, quindi fronte mare, sia dalla parte dell'entroterra. Un turismo lento che scopre il territorio e mentre lo scopre lo rispetta. E notate bene che le persone che fanno queste tipologie di attività, siccome danno valore al territorio, in media una singola persona spende circa 100 euro al giorno, molti di più di quello che spende la persona che scende, si prende due gadget, una maschera e rimonta in nave.
Quindi il turismo mordi e fuggi le grandi navi è il modello proprio del turismo che vuole invece il capitalismo di rapina, perché è comunque abituato a catturare anche quel poco però che poi dopo produce valore, ad esempio in altri contesti come la produzione delle navi, la croceristica, eccetera. Raccontaci qualche... è molto interessante questo tema, anche perché il Veneto, come tante altre regioni d'Italia, sono territori complessi e territori anche molto articolati. Raccontaci qualche esempio di turismo a basso impatto, perché è una cosa interessante. Tra l'altro dopo volevo annunciare un progetto che stiamo iniziando con Radio Sherwood. C'è qua Luisa che è una delle protagoniste, ma ne parliamo dopo.
Allora, il Veneto, allora noi siamo molto fieri di avere la sede originale di Etifor in Veneto, perché girando per il mondo ci sono veramente pochissimi posti dove in un'ora sei in montagna, in un'ora sei al mare, in mezz'ora sei al lago, in 20 minuti sei in un fiume stupendo. Quindi il setting è perfetto, c'è lavoro, ci sono possibilità, è perfetto. E il Veneto, sappiate che è la regione più turistica d'Italia, 45 milioni di teste di persone che entrano, quarta destinazione in Europa, ok? Subito dopo Madrid, Barcellona, cose di questo genere. Quindi enormi possibilità. Senza ombra di dubbio, il turismo, il cicloturismo, quindi mi riaggancio ai climate riders,
prima, sì.
È senza ombra di dubbio perfetto, perché abbiamo circa il 40-50% di persone che scendono dall'Austria, Olanda, Germania, con la classicissima Monaco Venezia, ma che adesso diventerà anche sulla strada pedemontana, piuttosto che l'Alleno del Veneto, piuttosto che Colli Euganei. E il cicloturismo è il modo perfetto per scoprirlo, perché essenzialmente la parte di pianura è molto piana. Ti vuoi cimentare qualcosa di più, sali sulle Dolomiti, ed è un modo che scopri lentamente il territorio senza incrementare il problema cronico che abbiamo, che è quello del PM10, perché non dimentichiamoci che siamo in un contesto dove sfortunatamente o fortunatamente abbiamo una U di montagne che ci rende il posto più inquinato d'Europa, perché l'aria non passa. Beh, stasera ce n'è un po',
oltre quella U di montagne c'è poi tutta quella produzione industriale o comunque quella produzione che davvero, davvero impattano, quel paesaggio del capannone, che comunque è un paesaggio difficile dal punto di vista dell'impatto ambientale, oltre che dell'impatto sociale. E, il tema del turismo sostenibile è sicuramente una delle sfide di questa fase, una fase in cui, lo dicevi bene, il turismo... non sappiamo che tipo di turismo ci può essere dopo il Covid. È sicuramente una delle industrie più colpite, tra l'altro anche una, soprattutto da parte degli per quel che riguarda gli albergatori e anche i ristoratori, devo dire, una delle più sostenute a livello mondiale. E, molto, molto più, ad esempio, dell'industria dello spettacolo, ma questo apre un'altra questione. E, quindi il tema del turismo è un tema importante. Ti faccio un esempio e mi aggancio a quello che è una delle questioni che volevo affrontare con te stasera. Abbiamo le Olimpiadi di Cortina. Il governatore del Veneto ha già destinato una parte dei fondi destinati, tra l'altro, allo spettacolo, alla cultura e al turismo, verso la ristrutturazione di quell'area, che potrebbe diventare una delle cose probabilmente peggiori che questa regione abbia mai vissuto.
Questa è una domanda difficile. Allora, è un tema difficile, nel senso, le Olimpiadi di per sé tecnicamente nessuno potrebbe moralmente obiettare.
Ci piacciono.
Ci troviamo, facciamo sport insieme, facciamo competizione, va bene. Chiaro che se vengono calate rapidamente e soddisfatte rapidamente senza consultare il territorio, diventa un problema.
Come lo è stato Torino 2006, ricordiamolo, che è stato davvero
esatto.
Micidiale per alcune valli soprattutto.
E soprattutto in un contesto come quello veneto, dove la montagna è sostanzialmente abbandonata. Noi abbiamo molti colleghi che vengono dal Trentino Alto Adige, dove la montagna è vitale, ci si prende cura, ci si danno le infrastrutture basilari per far sì che la gente rimanga. Da noi invece è diventata la seconda casa. Costruisci, vai, non alimenti l'economia locale, fuggi. Tanto più basata su un modello che la crisi climatica sta mettendo in fortissima discussione, che è il modello basato squisitamente sullo sci. È chiaro che lo sci si fa se c'è neve, ma se non ce n'è cosa fai? Ed ecco che adesso tantissimi comprensori devono porsi il grande punto di domanda, dopo anni, decenni di contributi pubblici, quindi tasse, che sono andati ad alimentare un sistema sciistico, oggi si trovano a non avere la neve o ad avere dei costi elevatissimi per sostenerla.
E tra l'altro le ultime Olimpiadi invernali, le penultime, non ricordo, quelle di Sochi in Russia, sono state gli ambientalisti internazionali le hanno denunciate proprio come uno dei più grandi scempi che la storia contemporanea abbia conosciuto, proprio per questo problema che dicevi tu. E questo tema ci traghetta verso una questione un po' più politica, ma... altrettanto difficile probabilmente, però dirimente. Ci troviamo in una fase in cui il Recovery Fund metterà in piedi probabilmente il più grande meccanismo di immissione di liquidità che la storia del capitalismo abbia conosciuto, la storia dell'umanità, direi, abbia conosciuto. Secondo te, com'è possibile destinare realmente queste risorse? Ovviamente è una domanda scontata, perché poi dopo queste risorse non si destinano da sole, ci sono rapporti di forza, però quale sarebbe il modo più intelligente di destinare queste risorse per un modello di sviluppo realmente altro?
Ma allora, il Recovery Fund, hai ragione, è ben superiore di parecchie volte il famoso piano Marshall, ok? Quindi è senza ombra di dubbio la più grande operazione finanziaria che vedremo in Europa negli ultimi 100 anni. Come dicevo prima, se dovessimo dare delle indicazioni, io direi che andare verso una mobilità responsabile, meno legata ai combustibili fossili, andare verso un'economia circolare, perché abbiamo la sfortuna di quei capannoni, ma è una fortuna che possiamo creare economia circolare, ok? E questo è il secondo asse, andare verso l'efficientamento energetico, perché di fatto rispetto alla media europea abbiamo delle città che sono consumano per nulla, ok? Credo che siano i tre assi principali, ok? Leggendo il documento si riscontra non molto, se basti pensare che l'unico fiume, la risorsa idrica, quella più importante, quella messa più in crisi, che è attenzionato, dove verranno fatti gli investimenti, è il fiume Po. Tutti gli altri, che ce frega, non ci sono nemmeno nel PNR, ok? C'è una parte minima per le foreste, ok? Che è dedicata alle riforestazioni, che è la l'ultima delle priorità in Italia, perché in Italia abbiamo circa un terzo della superficie dell'Italia, anzi di più, quasi il 35% è foresta. Quindi è già foresta, di cui la maggior parte è abbandonata e quindi prende fuoco e viene giù con le frane e ci poniamo il problema di piantarne ancora che non sapremo probabilmente gestire, ok? Quindi ecco che forse una maggiore attenzione su quel fronte sarebbe stato altresì importante.
Anche perché poi tra l'altro nel PNRR, che è ovviamente il piano italiano che gestirà una porzione di soldi del Recovery Fund, rispuntano le grandi opere, e questa è veramente una contraddizione. Tra l'altro rispuntano le grandi opere all'interno di un discorso che viene narrato come sostenibile, no? Si pensi all'alta velocità, si pensi ma alle stesse autostrade. Quindi invece tu ci stai parlando di un altro tipo, di un altro modello di mobilità che dovrebbe essere quello che è realmente poi dopo, su cui realmente ci si investe. Come a tuo avviso è una questione culturale questa?
Sì, più che culturale direi di giochi di potere, nel senso che quando hai l'economia che è fortemente trainata da il settore automotive, fai fatica a staccartene, e quindi ecco che i fondi vanno a rialimentare quel meccanismo. Ora nel PNR c'è una piccola parte, ora non mi ricordo, ma è veramente irrisoria per la realizzazione di ciclovie. Basti pensare che il più del 50% degli italiani vanno a lavorare a meno di 10 km da casa e ci vanno in auto. E ci vanno in auto non per una questione culturale, non è che gli olandesi, i danesi abbiano un'attenzione culturale maggiore rispetto alla mobilità in bici. Ci vanno in auto per il semplice fatto che non ci sono ciclovie. O se ci sono, ogni 3 metri ti schianti su un paletto. O quando arrivi in una rotonda devi fare 10 km a destra, poi 10 km a sinistra. Quindi realizzare le infrastrutture basilari per la mobilità sostenibile sarebbe quello. E invece se guardi sul PNR è pochissimo. Okay? Quindi è chiaro che paghiamo, scontiamo il peso di un settore come quello automotive, ma anche altri, e che adesso poi si sta reinventando con l'elettrico, perché l'elettrico sembra la panacea, ma è semplicemente un fattore modaiolo da aggiungere dopo il SUV, tanto che la maggior parte delle auto elettriche sono SUV, che mo ci capisco una mazza. Come fai a mettere le macchine elettriche SUV se il concetto è che il problema principale è il chilometraggio che puoi fare? Farai la macchina piccola. Invece no, ed è l'ennesimo meccanismo di marketing e promozione per promuovere le automobili, perché poi gli studi di ciclo di vita del prodotto fatti in Germania mostrano che hai un efficientamento energetico del 5-6%, perché l'energia da qualche parte la produci, no? Quindi o fanno fotovoltaico o carbone, insomma.
E tra l'altro sulla questione dell'energia si aprirà probabilmente una grande battaglia, perché abbiamo visto anche come la cosiddetta energia sostenibile, su cui poi dopo abbiamo visto come le big corporation ci hanno investito in questi ultimi tempi, non è poi così sostenibile. Quindi probabilmente il problema, la questione è proprio cambiare gli asset, ma cambiare proprio il paradigma economico-politico. Noi l'anno scorso a settembre abbiamo fatto un climate camp con cui è nato un percorso di attivismo politico, uno spazio politico che si chiama Rise Up for Climate Justice, e in uno dei dibattiti abbiamo parlato di come costruire un'economia politica della decrescita. Ecco, questo è un tema sempre spinoso, probabilmente mai approfondito, però io credo che la direzione sia poi quella di coniugare anche alcuni aspetti della decrescita con le buone pratiche che come ETIFOR si portano avanti.
Beh, allora, il tema della decrescita è un tema, sì, è un tema, la parola è un po' spinosa, però di fatto la crescita verde non esiste. Cioè, gli studi scientifici dimostrano che una crescita sostenibile, quindi l'idea di più posti di lavoro, più pagati, più economia, più PIL e parallelamente una riduzione degli impatti ambientali, non funziona. Pensa, l'esempio lampante sono i voli. Prima i voli erano costosissimi, inefficienti, accessibili solo a poche persone, poi tutti ci siamo abituati con Ryanair e compagnia bella a viaggiare a 20, 30, 50, 100 euro e hanno viaggiato molte più persone di prima. Il risultato totale, il settore dell'aviazione, ha aumentato drasticamente gli impatti. Adesso col Covid sono passati, poi vediamo cosa succederà. Però di fatto la crescita verde è messa in grande discussione. Bisogna dare valore non tanto alla crescita finanziaria, economica, quanto hai, ma alla partecipazione, alle persone, alle condivisioni, che è un modo di crescere senza andare a consumare.
E tu prima, tra le cose che dicevi prima, c'è una che mi ha colpito, che era quella dei processi partecipativi. L'hai citata presentando ETIFOR, l'hai citata per Cortina. Non si possono prendere decisioni se non vengono condivise con la comunità. E il tema della democrazia partecipata è uno dei temi che in realtà viene considerato sempre collaterale quando si parla di lotta al cambiamento climatico, ma io credo che sia centrale. Come si può? No, la domanda era come si può costruire una consapevolezza anche su questo, che poi è una consapevolezza estremamente politica.
Allora, bisogna fare un po' un lavaggio mentale. Noi l'abbiamo fatto in ETIFOR, siamo andati a creare insieme con tutto lo staff una realtà dove non c'è qualcuno che decide. Le decisioni sono condivise e non c'è l'imprenditore, ma c'è quello che in inglese si dice entrepreneurship, quindi la singola persona è intraprendente e imprenditore. Ok, quindi ti piace fare una cosa in azienda, ci tieni, prendi decisioni su quella. E le decisioni vengono condivise e si cerca il consenso. Okay? Questa modalità è la modalità che poi portiamo all'esterno, tanto che abbiamo una persona che è specializzata nel far questo e c'ha proprio un titolo. Si chiama Good Vibe Manager, il manager delle buone vibrazioni. Lui arriva e ti mette le giuste vibrazioni per fare le decisioni nel modo corretto.
Che poi fa parte un po' di della teoria del cambiamento, che comunque è un tema diventato anche abbastanza cool ultimamente. E stiamo andando verso l'ultima parte della chiacchierata. Ci sarebbero tanti spunti, tante cose che vorrei approfondire con te. Ce n'è una in particolare, abbiamo parlato di Recovery Fund, di una crescita green che non è possibile, e purtroppo si sta verificando quello che un po' si temeva da tempo, quel greenwashing. Greenwashing è un termine diventato ormai ridondante, però è un termine molto semplice perché ci spiega una situazione, una condizione, ci spiega il fatto che chi in questi anni è stato il produttore della crisi climatica adesso si sta riciclando come colui che risolve le soluzioni e poi prende soldi per farlo. Questo purtroppo a volte è partito anche, penso ad Eni, dalla relazione che ha avuto nelle università, nella ricerca pubblica. E questa è una grande contraddizione e purtroppo riguarda anche l'Università di Padova. E come possiamo risolverla e come possiamo ragionare con una prospettiva diversa? È chiaro che io faccio un inciso, noi l'ENI l'abbiamo bloccata, siamo andati a Porto Marghera, abbiamo fatto sulla mia sinistra vedete un cartello quando abbiamo occupato l'ENI a Porto Marghera, però è chiaro che non c'è solo quello, non può bastare.
Sicuramente Eni, come moltissime altre aziende legate ai combustibili fossili, possono probabilmente cercare di cambiare il colore della maglietta, ma poi la sostanza cambia poco, fin tanto che non abbiamo dei modelli alternativi, perché oggi la maggior parte della gente che è qui sponsorizza Eni in maniera involontaria, nel senso si ferma a fare carburante. Quindi ritorno al concetto di prima, dove dobbiamo sia con le nostre decisioni quotidiane, sia con la nostra occupazione fisica, sia con i nostri voti alle elezioni, scegliere realtà.
Perché non saprei chi votare alle elezioni in questo momento, questo che qua ci fa realmente una come dire, che realmente prende una posizione contro Eni, quantomeno in questo paese,
o comunque a favore di alcuni modelli che smettono di staccano la spina, no? Perché se quella spina non si stacca, se passi a fare idrogeno con le fonti fossili, non cambia nulla.
E questa è una questione sicuramente spinosa, una questione che probabilmente diventerà, anzi è già diventata, tema di dibattito pubblico. Tra l'altro Eni sappiamo che è anche sotto processo per la maxi tangente, sappiamo quello che ha fatto in Nigeria insieme alla sua gemella Shell, ma sappiamo anche quello che fa in Basilicata, ad esempio. Non occorre andare troppo lontano per vedere gli effetti dell'estrattivismo, gli effetti della devastazione. E, continuiamo un po' su questi aspetti, e sempre rispetto al piano recovery. Tu prima dicevi una cosa molto giusta, che è una cosa che noi la diciamo sempre, anzi è anche un nostro slogan: la giustizia sociale, la giustizia climatica non può andare separata dalla giustizia sociale. Secondo te ci saranno spazi in questo contesto per provare anche ad attuare delle politiche che siano politiche di integrazione sociale vera?
Ma allora, il mondo è sostanzialmente diviso in due: una parte ricchissima che consuma più risorse di quello che ha realmente necessità, e una parte povera che non riesce a raggiungere le necessità primarie e quindi fa delle scelte quotidiane drastiche. Basti pensare che l'Africa, okay, che non ha poche foreste, il 90% degli alberi che vengono tagliati sono per cucinare, per scaldare, per sterilizzare l'acqua. Cioè, tagliano alberi, li bruciano per sterilizzarsi l'acqua quotidiana, ogni singola famiglia. Ora, è chiaro che a quelle persone tu non puoi dire non farlo. Gli devi dare un'alternativa che è su una base di tipo economico. E quella base economica dove vai a pescarla se non in chi sperpera? Quindi ecco che c'è anche un libro bellissimo che si chiama, se non ricordo male, La teoria della ciambella, che è Donuts Economics, ok? L'economia della ciambella, che ti dice: non possiamo solo andare dai ricchi e dirgli diventa più green, come non possiamo andare solamente dai poveri e diventa più green. I due devono unirsi, devono avere azioni simultanee, altrimenti non si riesce a restare all'interno di un sistema che purtroppo, per fortuna, è finito. Guarda, un dato bellissimo è questo: quanti chilometri abbiamo fatto per arrivare qui? Io sono arrivato in bici dal centro di Padova, saranno 6 chilometri. Ora, lo spazio di terra che ci separa dai nostri piedi alla fine dell'aria respirabile sono 6 chilometri. È niente. Quindi a rovinarlo ci mettiamo niente. È pochissima aria, sopra di noi c'è pochissima aria respirabile. Noi siamo abituati a fare decine di centinaia, migliaia di chilometri all'anno, ma sono solo 6 chilometri di aria sopra le nostre teste e viviamo solo su quella.
Il tempo è realmente poco per produrre questi cambiamenti, per produrli in positivo. Si parla di 2030, 2025, che siamo fra 4 anni. Se ci pensiamo, siamo davvero dentro. La questione è questa pandemia ce lo sta dicendo: noi viviamo già dentro una catastrofe climatica, e il punto vero è capire come possiamo in qualche modo, anzi in tanti modi probabilmente, contrastarla. E, progetti di Etifor per il presente e per il futuro?
Allora, diciamo, ci occupiamo del territorio che viviamo, perché secondo noi è il punto di partenza. È inutile andare a professare bene in giro per il mondo se prima non ti prendi cura del territorio. Quindi abbiamo un progetto bellissimo che da Bassano del Grappa, quindi dall'inizio diciamo delle Alpi, arriva fino a Padova, che si chiama Parco Fiume Brenta. Un movimento dal basso. Non siamo andati dalla politica a chiedere di creare l'ennesimo parco poltronaro, fatto di poltrone, ok? Siamo andati dalle persone, dalle associazioni, dagli agricoltori a chiedere di migliorare la qualità dell'acqua, l'acqua che dà da bere al 30% del Veneto, l'ultima acqua rimasta in tonsa, quindi che puoi prendere e bere. A Padova si beve quell'acqua, okay? Che arriva dalla zona Bassano, che arriva dalla zona Due Ville. Quindi ecco che lì abbiamo un progetto bellissimo che è di recupero del fiume in chiave acqua e biodiversità. E questo ci sta impegnando localmente, giornalmente, sul territorio che viviamo. Parallelamente abbiamo tantissimi cittadini e imprese venete, italiane, mondiali, che seriamente hanno preso l'impegno della lotta alla crisi climatica e stanno mettendo in discussione il loro modello di sviluppo, ed ecco che li aiutiamo a calcolare i loro impatti, un po' come abbiamo fatto con lo Sherwood, a ridurli e poi a prendersi cura di aree naturali in giro per il mondo. E questo è bellissimo, se ci pensi, è una vicinanza tra popoli, no?
Mi portiamo l'Etifor all'Ilva di Taranto.
Beh, quello sarebbe, quello è molto challenging, molto difficile.
Come inizio? non avrei alcun dubbio, non ha la stessa governance dello Sherwood o magari di alcune imprese con cui vi relazionate. E noi stiamo andando verso le conclusioni. Io, come vi dicevo, devo annunciare anche un progetto che abbiamo proprio sui temi di un altro modello di turismo, un progetto che lanceremo a partire da settembre con Radio Sherwood, ed è l'audio racconto di alcuni viaggi fatti in montagna che ci racconteranno innanzitutto una nuova idea di turismo, un altro modo di usare, utilizzare, di fruire,
vivere
la montagna, ma soprattutto ci racconteranno di un'altra idea di vita, che questo è quello che di cui abbiamo estremamente bisogno. Era un'interazione che volevo fare con te, ma non fa niente. No, volevo interagire con te su questa cosa, e i miei compagni stanno ridendo. E speriamo che magari Etifor possa aiutarci anche a far venire fuori questo progetto, perché noi ci teniamo tanto.
Poi, assolutamente uno spunto interessante.
Poi il racconto non gli piace, probabilmente non gli piace. Non gli piace molto, ma in realtà lo ascolterai, anche perché poi dopo l'idea di confrontarci sui racconti audio è un'idea accattivante. E ci lasciamo con un'ultima battuta. Come possiamo migliorare questo Sherwood Change for Climate Justice?
Beh, innanzitutto divertendoci molto allo Sherwood, perché già vivendo qui io non ho mai visto un festival con un sistema di riciclata come questo, un sistema no plastic, tutto quello che si usa è PLA, quindi bioplastica naturale, quindi già vivere eventi di questo tipo, scegliere eventi di questo tipo, e non faccio nomi rispetto a eventi che hanno dei modelli molto diversi, è già una gran scelta.
Beh, quasi tutti.
Esatto, quasi tutti. Anche perché credo che le singole scelte personali, quelle che dicevamo prima, avere un approccio al cibo più responsabile, ok? Avere un approccio alla mobilità più responsabile, è proprio in questi eventi che te li racconti.
Ed è giusto così. Io ringrazio Lucio, ricordo che alle 21:30 in Second Stage ci sarà lo spettacolo Cosa si muove, di spettacolo di Guido Vidale e
Giulia
Ilari.
Vidale.
Giulia Vidale, perché sembrava Guido, leggendolo da qua, chiedo scusa. Giulia sarà con noi, e magari se vuoi venire a dire due cose per non so, dov'è Giulia? No, non c'è ancora. E quindi ci vedremo questo spettacolo, e ringrazio ancora Lucio. E ricordiamo anche che poi la lotta per la via al cambiamento passa per comportamenti responsabili, passa per comportamenti un po' più irresponsabili nel senso buono del termine, come quelli che abbiamo avuto a Venezia sabato scorso, perché è anche giusto poi portare questa voce quando ci sono vertici come quello del G20, quando ci saranno vertici come quello di Napoli, del G20 sull'ambiente a Napoli il prossimo 22 luglio, e io credo che sia importante appunto unire queste due cose, lotta anche in piazza e consapevolezza.
Grazie mille, grazie a chi ci ascolta qui e grazie a chi ci ascolta in radio.
Buona serata a tutti e tutte.
Radio Shadow, la migliore alternativa.